Buongiorno, oppure buon pomeriggio, oppure buonasera, non lo so. C'è stato un po' di trambusto ultimamente, anche col fuso orario, l'ora legale, l'ora solare. Non siamo tanto studiati e non sappiamo tanto bene quando ci state ascoltando, soprattutto quando stiamo registrando, ma lo stiamo facendo. Io sono Jacopo, ovviamente, qui per questa puntata di Chiacchiere Random, insieme, ovviamente, visto l'argomento, all'uomo Marvel, a Paolino. Ciao Paolino.
Ciao a tutti, belli e brutti. Ciao Jack, tu ovviamente sei tra i bellissimi invece, come sempre.
A posto siamo. Pensa agli altri. Va bene. E Venom 2, la furia di Carnage. Questo è evidentemente l'argomento di cui oggi vorremmo favellare insieme. Con vorremmo favellare intendo ovviamente che io dico delle cose a caso e Paolo ci insegna la vita, almeno su questo argomento. Abbiamo visto entrambi il film, ovviamente non possiamo che partire dalle considerazioni molto alte, molto tecniche, ovvero, ti è piaciuto?
Bah, considerazioni molto alte, molto tecniche. Allora, film gradevole, mi viene da definirlo abbastanza semplice, lineare, poi visivamente parlando è comunque un film... mi viene da dire di qualità, non eccelsa, ma di qualità, se rimaniamo nel contesto dei film che vedono protagonisti supereroi. Sicuramente non è a livello delle massime perle prodotte dai Marvel Studios negli ultimi anni, ricordandosi che si tratta di un titolo Sony. Il paragone mi viene da farlo con il primo capitolo di Venom, e devo dire che probabilmente ho apprezzato di più il primo sul piano della narrazione, perché qui c'era tanta carne al fuoco con il personaggio di Carnage e di Cletus Cassidy, che forse è stato, come dire, abbiamo grattato solo la superficie di questo cattivo, ricordando che il tempo a disposizione non è che fosse sufficiente, come nella maggior parte dei casi in cui si vanno a fare dei film su dei protagonisti, su dei nomi Marvel famosi e importanti come quello di Carnage. Però non mi lamento, dai, se ci fosse un terzo lo guarderei volentieri, ma sai benissimo che sono di parte.
Assolutamente. Sai che io invece lo preferisco al primo, per... Tutta una serie di motivi. Il primo, molto empirico, mi sono ritrovato a non annoiarmi a morte nel vedere questo secondo capitolo, mentre invece il primo, devo dire, non mi è capitato così spesso di annoiarmi proprio a vedere un film dedicato ai supereroi. Mentre invece questo secondo mi ha divertito, mi ha interessato e in una scena molto particolare e precisa della quale parleremo, spoiler, è quella post credit, mi ha addirittura entusiasmato. Chiaramente il paragone si può fare anche dal punto di vista dei due registi, perché il primo capitolo era stato diretto dal buon Ruben Fleischer, decidetevi voi, che è rimasto in veste di produttore. Il secondo ha visto il buon Andy Serkis cimentarsi dietro la cinepresa, che io quando l'ho visto ho detto, mazza, oh, pure dietro la cinepresa vuole andare questo, ma com'è che è? E invece ho scoperto che aveva già diretto diversa roba, e addirittura è stato regista di tutte e tre le seconde unità della trilogia dell'Hobbit, che comunque, insomma, sono un bel apprendistato per il buon Andy.
No, ma dal punto di vista tecnico, l'ho detto, il film è... no, non si può non dire che non sia un film di qualità. Penso alla fotografia, ma lo stesso occhio del regista, si vede che è un occhio che ha un suo gusto, sempre rimanendo in tema ovviamente di quello che è un film di azione, che quindi propone certe possibilità. La cosa è che probabilmente il primo non appassiona, perché abbiamo a che fare con un personaggio, con un protagonista che non vive la classica fase di sviluppo a cui siamo stati abituati da pellicole che sono state distribuite in precedenza.
Sì.
Non c'è la classica, appunto, fase, sai, del personaggio che attraversa la fase di dolore o la fase tumultuosa, mm-hmm. la perdita, piuttosto che il momento in cui va incontro ad un cambiamento che significa doversi reinventare. Qui è tutto abbastanza, passami il termine, light, senza contare che abbiamo a che fare con un Venom cabarettistico, così mi viene da dire, a fronte invece di un personaggio fumettistico che ha un suo tono, una sua violenza, fa da contraltare a Spider-Man sotto tantissimi punti di vista. È un peccato perché Tom Hardy è un attore che sa prestarsi a qualsiasi cosa, forse poteva essere sfruttato in maniera più performante, mettiamola così, ma è anche voluto il declinare il personaggio ad una narrazione più lineare, cioè non abbiamo tutti questi colpi di scena, tutti questi eventi incontrovertibili oppure un piano della realtà che si ribalta dal nulla, ma anche perché non ci sono le basi che ogni film dell'MCU ha a disposizione. Qui parliamo di un prodotto fatto e finito in una sorta di scatola chiusa che è quella Sony da cui è uscito Spider-Man, o meglio adesso rientra, oppure è Venom che entra nell'MCU, questo ne parleremo. Però non lo so, è come...
Mi sei sembrato su quest'ultima spiegazione Sheldon quando cerca di spiegare l'esperimento del gatto di Schrödinger dentro o fuori la scatola, mi ha fatto molto ridere.
Ah sì, se no quando spiegava che era la fisica a Penny, immagino una notte nell'antica Grecia, le
sei andato bene.
Boiate. E, no, detto ciò, Venom è uno dei miei personaggi preferiti, sono contento che l'abbiano portato al cinema, devo dire la verità, non sono soddisfatto della trasposizione, perché ok l'essere, come dire, la ruota di scorta nella società dei simbionti, però cioè, fino a un certo punto, ecco.
Stiamo allora su Venom, inteso proprio come personaggio protagonista, e poi magari diciamo due parole sul rivale di questo film. Allora, mi viene da dire innanzitutto che l'effetto Deadpool è arrivato anche qui. Nel senso che, come accennavi tu, è stata inserita in maniera piuttosto massiccia quella componente di dialoghi sferzanti e molto ritmati, molto veloci e ai limiti quasi del nonsense, che devo dire, almeno a me, per la maggior parte hanno divertito in questo secondo capitolo. La scena in cui lui arriva al carcere e dice tipo oddio qui è un all you can eat, cioè oggettivamente ho riso. Se poi mi metto a ragionare con la mia testa e non più col pancino, riconosco che è una mena boiata, insomma, però comunque lì per lì ho riso, e sicuramente è un qualcosa che è stato fatto per andare ad aggredire un pubblico più fresco e non necessariamente legato alla tradizione fumettistica, perché comunque questo Venom, per quanto a me faccia ridere e comunque in linea generale per quello che si legge in giro abbia fatto ridere e sia piaciuto ai più, non è, come ben dicevi, il Venom classico, è un'altra cosa fondamentalmente.
Ma poco altro da aggiungere, se non che l'effetto Deadpool funziona per Deadpool, cioè è Deadpool né più né meno quello che abbiamo visto, vabbè, al cinema hanno cercato di esasperarlo ancora di più, ma ci sono riusciti in positivo. Venom ha comunque un suo lato comico, per carità, però soprattutto nello scontro con Carnage, io penso, non lo so, a roba tipo Maximum Carnage, sta roba così, non mi aspettavo qualcosa di diverso. L'hanno reso abbastanza accessibile anche Carnage, ma ecco, è uno scontro non tra, come dire, il simbionte rosso e il simbionte nero, il simbionte cremisi e quello nero, ma sì, c'è molto di più. Io consiglio infatti di andare, per chi è interessato al personaggio di Carnage, che è uno dei più, secondo me, interessanti, affascinanti, proprio per la brutalità dell'universo Marvel. Ecco, Maximum Carnage e l'altro, se non sbaglio, era, oddio, ora te lo dico, Absolute okay. Carnage. Queste due erano, secondo me, due dei lavori meglio riusciti. Detto che comunque Carnage è un personaggio che, insomma, non è che è nato due giorni fa, quindi poteva essere trattato con un po' più di, non dico di rispetto, però dai,
tu dici poteva, cioè, essere più approfondito.
Beh dai, lo scontro tra Carnage e Venom non è da dire che, parafrasandolo in ambito calcistico, cioè non è uno Juventus che ne so, vatte la pesca, cioè lo Juventus Inter storico, cioè è Carnage contro Venom, cioè, non so se ho reso l'idea, ho provato a usare il linguaggio dei più, ecco.
Allora, dici bene, Carnage è un personaggio molto interessante. Ci arriviamo rimanendo ancora un secondo però su Venom, o meglio sulla controparte, cioè su Eddie Brock alias Tom Hardy. L'hai accennato prima, Tom Hardy è Tom Hardy, quindi la qualità non si discute. Secondo me in questo secondo capitolo, ecco, in questo secondo capitolo io l'ho visto bene. Nel primo mi sembrava un pochettino più costretto. È vero che è apparso abbastanza evidente come io e te abbiamo giudizi diversi sul rispettivo episodio 1 ed episodio 2, diciamo, di questo mini ciclo di Venom. Però sicuramente Tom Hardy rimane al di sopra di ogni sospetto, direi.
Ma sì, probabilmente è un'interpretazione anche più solida, nel senso, nel primo film si perde molto tempo a presentare, no, il rapporto tra ospite e simbionte, con lui che fondamentalmente si trova a vivere questo cambiamento, però te lo presenta in modo comico. Mi sarebbe piaciuto vedere anche un po' più di, non dico di paura o di dolore, che è presente. Però se penso a come Brock nei fumetti accolse Venom, cioè fu una roba quasi da schizzati. Qui ecco, è sempre c'è un po' troppa distanza tra fumetto e cinema, non che questo non sia presente anche in altri film, però forse Venom sarebbe stato più a colpo sicuro affidarsi a quelle che erano le idee originali di Stan Lee e compagnia. Però Tom Hardy indubbiamente è sinonimo di garanzia, ecco perché spero che nelle prossime pellicole ci sia la possibilità di vedere, come dire, un contributo attoriale maggiore.
Da Eddie Brock alias Tom Hardy a Cletus Cassidy alias Woody Harrelson. Allora, secondo me hanno perso un'occasione, che era quella di avere Woody Harrelson in questo film. Woody Harrelson è sicuramente una persona che ha molti problemi con l'alcol, ok? Consiglio di andare a vedere la sua ultima comparsata sugli spalti di Wimbledon, perché è assolutamente irresistibile. Ma a parte questo, è sicuramente un grande attore, il buon Woody. Fargli interpretare Carnage, o Cletus Cassidy, che voi vogliate, poteva essere un azzardo o poteva essere una roba bellissima. È finito con il venire così giudicato come un'occasione persa, perché fondamentalmente quello che ci viene fatto vedere di Cletus è un po' questa rivisitazione di Natural Born Killers, no? In
sì,
cui lui
sì, bravo.
Se ne va in giro con l'ottima, ottimissima, ottimerrima Naomi Harris, almeno secondo me, alias Francis Barrison, e però poco altro, cioè sì, divertente vederlo andare in giro tutto coatto a rubare l'auto, divertenti le sue battute, divertente la sua prossemica, le sue espressioni, però abbiamo visto molto poco di Cletus, ed ecco che allora forse Woody Harrelson era fin troppo, lo dico col senno del poi.
Ma abbiamo visto poco forse nell'interpretazione, però abbiamo visto un pochino la backstory, quindi il perché sia diventato così come lo vediamo sin dalle prime battute del film.
Sì.
Quindi che ti devo dire, è un po' come Tom Hardy, sono dei film che hanno poca profondità, forse narrativa, forse non lo so, proprio di pretese molto incentrate su quello che è l'effetto scenico, no, e visivo del combattimento, perché lì gli va detto poco, la battaglia tra i simbionti è realizzata secondo me molto bene.
Sono concorde con questo, assolutamente.
Però... che ti dico, anche qua, no, alla fine, per quello che ricordo io, lui si divertiva ad uccidere la gente, sfruttava praticamente, aveva questa sorta di filosofia, no, che per chi ha giocato a D&D è il classico personaggio caotico malvagio, cioè il mondo è talmente un putanaio che io mi posso permettere di ammazzare chiunque, mi diverto anche a farlo perché è una forma d'arte, e sfrutta i poteri del simbionte per farlo, cioè questa... lotta intestina presentata così con Carnage, sai, il finale anche, no? Tanto non facciamo spoiler chiaramente, perché chi sta ascoltando avrà visto il film, però ecco, alla fine Venom la sfanga, perché diciamo che il gruppo di Carnage viene a disintegrarsi, perché Cletus e il simbionte non hanno gli stessi obiettivi,
no?
E tra l'altro anche questa scelta, no, di in realtà nei fumetti mi pare che sia più Venom ad avercela con Carnage, qui invece c'è questa cosa, no, che Carnage deve vendicarsi del padre, perché effettivamente è Venom che l'ha creato, però boh, quella battuta muore finisce là, forse sarebbe stato più interessante,
sì, è stato spiegarlo, poco esplorato,
spiegarlo anche quella roba, no, è rosso, scappiamo.
Sì.
E lì mi ha fatto ridere, però ecco, cioè, sono tante piccole gag, piccoli momenti, non si riesce mai, no, a... non è che i film debbano per forza pensarsi addosso, però ogni tanto uno se l'aspetta e non farebbe male.
Ecco, parlavi della scena del combattimento dei simbionti, figa, molto bella.
Sì, sì.
Secondo me, arrivando a parlare di Carnage proprio al 100%, la scena più figa del film è proprio la nascita, diciamo, di Carnage. Cioè, proprio lui che viene fuori nel silenzio più totale dalla camera dove sarebbe teoricamente dovuto morire, quell'effetto lì, quasi da film horror, è stato molto bello. Cioè, secondo me
quella
è una scena visivamente... molto molto trasportante e fatta molto bene.
Ma guarda che se ora che stiamo cercando di ripercorrere alcune tappe, penso che ti rendi conto anche tu, esattamente come il sottoscritto, di come il film è fatto bene visivamente. Lui riesce a darti delle fotografie interessanti.
Dal
quando dico fotografia
vista,
non...
dal punto di vista grafico visivo davvero non gli puoi dire niente. Niente.
Ma anche proprio, cioè, il film di per sé è guardabile, è fatto bene, e ha alcuni momenti che sono studiati, soprattutto quando c'è di mezzo il personaggio di Cletus e di Carnage. Poi vabbè, anche la morte, no? La storia della campana, che tanto è sempre, è onnipresente sta campana tra Venom e Carnage in fumetti. E però è interessante, allora è stato rispettato il concetto della nascita di Carnage, perché appunto Carnage nasce attraverso quella che è la ferita di Dicletus, quindi il contatto con il sangue, ed ecco perché è rosso fondamentalmente. Infatti è rosso e nero, cioè Carnage ha delle sfumature nere, no? Però non lo so, non riesco, cioè io ero gasatissimo quando ho saputo che ci sarebbe stato Carnage nel secondo capitolo, però non riesco a dire wow, che figata, come invece magari sono riuscito a dire per Deadpool. Oh, il film di Deadpool non è che ti regala chissà che, è, però cazzo,
ti rimane.
È Deadpool,
ti rimane, certo.
Qui non riesco a dire è Venom.
O meglio, non ancora. E qui ci avviciniamo a quello che è l'argomento che so ti fa sfrigolare di più. Ma prima, un elemento che posso chiedere solo al capo dei nerd Marvel, cioè tu, che mi ha lasciato così un po' inebetito, è quello che succede al detective Mulligan, alias Stephen Graham. Stephen Graham è uno di quegli attori che a me esalta già solo per come si presenta. Cioè, si presenta in scena Stephen Graham, io sono esaltato a livelli incredibili. Però che succede alla fine? Sti occhietti che brillano, cosa ci volevano far intuire?
Non ne ho la minima idea, Jack. Guarda, proprio mi prendi in contropiede. C'è troppa roba su cui si potrebbe fare ogni tipo di speculazione. Che ti dico, sai, potrebbe essere il cattivo di Venom 3, potrebbe essere appunto quel qualcosa che segna il passaggio di alcuni personaggi in un altro universo, ma poi sai come magari andranno a collegare sto multiverso. Adesso non so se vuoi introdurre l'argomento scena post credit, ma
assolutamente anche it's là, it's time.
Anche là, no? Allora, noi la scena post-credit, fondamentalmente, lui si prende un momento di riposo, si risveglia in questa stanza d'albergo, in riva al mare, se non sbaglio. Mm-mm. E fondamentalmente alla televisione passano le immagini conclusive di Spider-Man Far From Home, dove viene rivelata al mondo l'identità di Peter Parker come Spider-Man. E Venom è tutto carico, che poi sembra che insomma abbia degli intenti minacciosi nei confronti, sì, di...
Esatto, lì non ho ben capito. Cioè, tu vedi uno alla TV e la prima cosa che ti viene di dire è quel tipetto mi sta sul cazzo, dici
allora,
qualcosa del genere. Perché?
Allora, partiamo da un presupposto, che a mio avviso il Venom Sony... è più verso l'antieroe, come dire, basic, che quello strutturato, per cui io ce lo vedo magari a fare a schiaffi con Spider-Man per tipo 10 minuti e poi allearsi con lui contro tutti gli altri, ecco. Non vado molto dietro alla teoria che vuole Venom far parte dei Sinistri 6 e quindi unirsi contro Spider-Man. Magari avremo questi sei cattivi in Spider-Man No Way Home, però l'etichetta Sinistri 6,
sì.
Non, poi tanto ragazzi lo sapete, io sono quello che dietro a tutto c'è sempre Mephisto e quindi oggi lo slogan che cavalco è: guardate che Doctor Strange sbaglia a fare l'incantesimo perché è colpa di Mephisto, quindi allora. C'è anche sta teoria qua.
Allora, c'è però un preambolo che i nostri ascoltatori non sanno, che all'epoca di Game of Thrones, voi ricordate Game of Thrones? Sembra un secolo fa l'epoca di Game of Thrones.
Mamma mia, veramente.
Il tormentone di Paolo per tutte le stagioni, dalla prima all'ultima, era l'esercito dei Lannister.
L'esercito, certo.
Ci sarebbe stato a un certo punto questo cacchio di esercito dei Lannister che sarebbe dovuto arrivare per fare chissà cosa. Ecco, se avete visto Game of Thrones avete presente la fine che ha fatto.
Beh, calma, però era da circostanziare in uno specifico momento. Non è qua detto arriva l'esercito dei Lannister e spazza via tutto, anche perché io la previsione l'ho presa, io ho detto quella che rimane in vita è Aria.
È vero,
l'ho detto dalla prima stagione.
È vero, però era impossibile non fare questo breve specchietto sulle... sui presentimenti però, ecco, e i tormentoni di Paolo. Ma
questa cosa piace poi a Jack, perché tira fuori quello che è il mio accento umbro con queste c un po' marcate. Però la vera topica l'ho presa quando parlavamo di WandaVision, dove ero abbastanza sicuro che Mephisto c'entrasse qualcosa. Però al di là di questo, Venom nell'MCU. Wow, perché ecco, è la conferma che veramente ora si può fare di tutto, quindi sì. X-Men, Fantastici 4, come li gestirete non mi interessa, datemeli. Però la preoccupazione effettiva di che ruolo avrà Venom e tutti gli altri in un contesto dove sono estranei, quindi dovranno essere inseriti, dovranno essere presentati, dovranno avere un ruolo. Cioè non è così semplice, perché capisci, fino a che hai Deadpool che arriva, questo è matto, chiacchiera, spara, uccide, parla con gli spettatori, fine, figo. Ma Venom, cazzo, come lo spieghi un simbionte di quelle dimensioni che se ne va in giro a picchiare la gente e che si crede un antieroe che appunto parla di All You Can Eat quando incontra i cattivi, cioè... per non parlare, attenzione Jack, attenzione, dei cattivi del vecchio Spider-Man.
Cioè, sappiamo che sta per tornare Octopus, insomma, Otto Octavius. Sappiamo che nel trailer di Morbius è presente l'avvoltoio.
Sì.
Vedremo appunto se cercheranno di esplorare almeno blandamente il discorso dei Sinistri 6. E noi, se non sbaglio, abbiamo già visto nei vecchi Spider-Man Electro e sì. L'uomo sabbia, per non parlare di Goblin, ovviamente.
Certo.
E chissà cosa può succedere. La sensazione è che dei prossimi film Marvel in uscita sarà principalmente appunto No Way Home, quello di Spider-Man, a dirci di più.
Io c'ho sempre in testa che Multiverse of Madness alla fine possa essere Doctor Strange, un ago della bilancia molto importante. Magari in quel capitolo verrà presentato, forse, perché alla fine, ragazzi, parliamoci chiaro, Doctor Strange ora capiremo come gestiranno gli Eterni, però è Doctor esatto. Strange oggi il personaggio, diciamo, che regge un po' l'equilibrio, no? di Terra 616 e del multiverso. Quindi è probabile che il cattivo di questa fase Marvel, comprensiva di tutti quelli che saranno i titoli, forse ce lo presenteranno là.
Vedremo. Quindi, io ti facevo un discorso vedremo. Chiaramente dei prossimi film in uscita.
Sì.
Proprio di quelli più vicini nel tempo. Bene, direi che tutto quello che avevamo da dire su questo ragazzone bianco e nero o cremisi come voi volete, lo abbiamo detto, lo abbiamo esplorato. Ovviamente l'invito è quello di farci sapere cosa ne pensate, oltre a quello di seguirci. Dovete farlo, se no Venom non avrà per voi la stessa pietà che ha avuto nei confronti delle due galline, sappiate. Per cui Spreaker,
Sonny e Cher,
esatto, Spreaker, Spotify, Apple Music, eccetera eccetera, trovateci, seguiteci, ascoltateci e fate sapere al mondo che Scritters è qua per raccontarvi le storie che ci piacciono e vi piacciono un sacco, quelle delle serie TV e del cinema. Grazie Paolino per essere stato qui con noi quest'oggi.
Grazie a te Jack e complimenti per la marchetta finale a Screen Tellers, quasi quanto quella della Sony in Venom quando sponsorizzava il televisore nuovo.
Sono andato, guarda, a un centimetro dal prendere quella, ma comunque sono medaglia d'argento, con onore. Grazie di nuovo per averci ascoltati, alla prossima, ciao!
Ciao ragazzi, portate fuori le galline!